Così, cari amici, riprendiamo in mano il nostro Vangelo di Matteo. Piano piano arriveremo in fondo, vedrete. Io sono reduce da una settimana molto intensa, soprattutto emotivamente, avendo incontrato molta gente, avendo fatto molti chilometri, ed è sempre una gioia per me e voglio pubblicamente ringraziare il Signore per questa opportunità unica che mi è data di essere in questo modo a servizio del Vangelo. La volta scorsa finalmente, lo dico per chi non c'era, ma tanto il Vangelo sapete come va a finire, no? Non è che faccio, se vi racconto lo spoiler, no? Avete capito, ok. Abbiamo visto finalmente, si è aperta l'ultima parte del Vangelo di Matteo, dal capitolo 21 in avanti, in cui entriamo nella passione, ma vedrete che prima di arrivare al processo abbiamo ancora molte cose da vedere. Ma la volta scorsa siamo entrati con questo doppio miracolo, l'ultimo miracolo, il capitolo 20, e l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ricordo, senza fare riassunto di tutto, che Matteo copia Marco inserendo e integrando delle cose che lui sa. Ed è interessante perché, ricordate, riprende comunque la guarigione del cieco Bartimeo, ma i ciechi sono due. E poi ci chiedevamo come mai due? E abbiamo detto che probabilmente, con ogni probabilità, è perché anche nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme c'è una doppia reazione. C'è la folla che lo accompagna e dice Oshana, e la folla che è dentro e che si chiede chi è costui, chi è colì. Come dire, davanti alla presenza del Signore Gesù noi abbiamo sempre una scelta. Finalmente Gesù, entrando a Gerusalemme, si confronta con la città che uccide i profeti, ma vi giunge con una grande folla. In Marco invece si aveva l'impressione di un ingresso quasi solitario. E Gesù tiene in mano la situazione. Ricordate, è lui che ha organizzato il suo ingresso prendendo un asinello e il ciuchino, e dicevamo come mai, forse Matteo, che è ebreo, che scrive per ebrei, sta dicendo alla sua comunità che stanno arrivando sti ciuchini, che saremmo noi, cioè i figli dell'asino, che Israele, e noi siamo il popolo pagano che arriva. Possibile, sì, bello comunque come dettaglio. Il messaggio che vuole comunicare è chiaro, è lui. Quando chiedono chi è costui, Yeshua di Nazareth, che come dire, d'ora in poi le Nazioni Unite da New York le trasferiamo a Montebello, cioè questa è la stessa idea. Cioè, c'è di guardare, sei scemo. Quando dice Yeshua di Nazareth, la folla resta esterrefatta. Come dire, anche se non è il guerriero che arriva cavalcando un cavallo bianco, anche se entra su un ciuchino, ricordate come facevano i re di Israele, anche se Gesù manifesta un messianismo dimesso, è lui, proprio lui, Gesù di Nazareth, il Messia. È bellissimo il fatto che il Vangelo proclami un insieme di cose che non possono stare insieme. Matteo dice alla sua comunità e a noi, anche se Gesù non è come ce lo saremmo aspettato, è il Messia. Dio, dice benissimo Papa Francesco, ci sorprende sempre, non è mai come ce lo saremmo aspettato. Ma davanti a questa venuta, come dicevamo la volta scorsa, la reazione è duplice. Siamo liberi. Una parte lo accompagna con entusiasmo, una parte si chiede chi è costui, e Matteo, per descrivere le loro emozioni, usa un verbo greco che si traduce terremotato. Sono terremotati, e userà lo stesso verbo. Nel Vangelo di Matteo ci sono, lo vedremo, altri due terremoti: il momento in cui Gesù muore in croce e quando Gesù risorge. Tranquilli, non è l'aquila, è un terremoto interiore. Il nostro cambio di passo rispetto alla fede avviene quando in qualche modo l'incontro con Gesù ci scuote, ci turba, ci mette in crisi. Leggiamo allora subito dopo. Gesù entra nel Tempio e in questo si differenzia da Marco. Vedremo. Leggiamo. In Marco, se ricordate, Gesù entra trionfalmente, va dentro il Tempio, guarda, lo sguardo di Marco, ricordate, uno sguardo circolare, esce, già capito tutto. Non dice niente, non fa niente. Passa la notte a Betania, tra l'altro interessante perché la comunità abita a Betania, che è di fronte, che di voi... Qualcuno di voi viene con me in Israele la prossima settimana? Come vedremo sulla collina degli Ulivi, il Monte degli Ulivi, che è una delle colline su cui sorge Gerusalemme, è prospiciente Gerusalemme. E sulla sommità c'è Betfage e Betania. Ma la parola Betania significa in ebraico la casa del povero. La comunità di Gesù abita nella casa del povero, non nel Tempio. Gesù passa tutta la notte insonne, il mattino si sveglia snervato come me, stamattina, non c'era le tende, ma... arriva e c'è la parabola del fico. È interessante, mi confrontavo con un amico, posso definire tale, che è un docente universitario di Milano, Paolo Colombo, che è esperto, come tento di fare io, lui fa teatro con la storia, e vorremmo mettere in piedi uno spettacolo insieme, sulla passione. E lui mi diceva, bellissima sta cosa, dice... Io mi immagino Gesù che non ha dormito la notte, che è snervato, ha bisogno di qualcosa, del fico, non trova niente, si incavola e lo maledice. Bello, ci sta. Invece entra nel Tempio e butta tutto per aria. Matteo invece, Gesù è accompagnato, la gente è stupita, entra direttamente nel Tempio e succede questo. Proviamo a notare le differenze, più o meno ci ricordiamo. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: la scrittura dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì, ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode? Cogliamo subito le differenze, anzitutto che nel tempio, diversamente da Marco, in questo caso Matteo aggiunge la guarigione di ciechi e storpi nel tempio. Drizzate le orecchie, perché non era possibile. Nel tempio i bambini acclamano, ed sono le due differenze più grandi rispetto a Matteo, a Marco, scusate. La prima cosa da dirvi, vorrei che fosse importante questo, noi cerchiamo di nutrire anche l'intelligenza, era del tutto normale che nel tempio ci fossero i cambiavalute e i venditori di animali, ok? Noi abbiamo un po' semplificato questa cosa. Ma non dovete immaginate, che ne so, la Basilica del Santo a Padova. Tu entri, la chiesa è chiesa, ma magari sul fondo oppure a lato c'è quello che ti vende il rosario. Può essere fastidioso. Ma non mi puoi dire che è un commercio quella roba lì. Voi vi immaginate due cose. La prima è che il Tempio, ricordiamoci che era ancora in fase di ricostruzione, iniziato nel 19 a.C., dopo essere stato distrutto nel 587 a.C., era in fase di, dico sempre, aveva fatto la scia, Erode il Grande aveva iniziato. Quando Gesù quindi entra, sono passati 50 anni e il Tempio non è ancora concluso. Quasi, ma non è ancora concluso. Quindi è una roba gigantesca. Ora, nel Tempio, quindi c'era di nuovo l'Olocausto, c'erano i sommi sacerdoti, c'era tutto, Gerusalemme era resuscitata grazie al Tempio, vigeva una legge, poiché la moneta in uso corrente era la moneta dell'impero, ma aveva la faccina dell'imperatore stampigliata sopra. Il Tempio aveva chiesto e ottenuto all'impero romano di stampare una propria, la zecca, una propria moneta. nel tempio. Quindi quando tu arrivavi con gli euro e ti davano i soldi del Monopoli, capito? E non potevi entrare con altri soldi, quindi ovvio che ci fossero i cambiavalute, come vedremo a Gerusalemme. Sotto il muro di contenimento, il muro occidentale cosiddetto, si vede ancora uno degli accessi al tempio, la scalinata di Wilson cosiddetto, si vede l'imposta, e lì sotto hanno trovato, come negli sgabuzzini sotto le scale, hanno trovato le monete, cioè hanno trovato esattamente i cambiavalute, come dice il Vangelo. Così come era del tutto normale che ci fossero i venditori di animali, poiché nel tempio il culto consisteva nel sacrificare una vita. Pensate, i vegani, i vegetariani sarebbero inorriditi. E ripeto, senza proiettare, retroproiettare, fare gli stupidini, però, come ho avuto modo di dire più volte rispetto al sacrificio di Isacco, se la cosa più preziosa che abbiamo è la vita. Anche se un discorso che a me fa un po' strano, ma è ovvio che il più grande dono che io posso fare è la vita. Il problema è che Gesù intende dire dona la tua vita all'amore, all'altro, e invece ci sono forme religiose in cui si praticava il sacrificio umano. È interessantissimo che facciamo un passo di lato e guardiamo la Bibbia dal punto di vista di scienze delle religioni. Molto interessante che Israele aveva sostituito al sacrificio umano, il sacrificio degli animali. Quindi si offrivano degli animali, era una specie di grande macello legalizzato, e l'offerta era proporzionale alle cose che dovevi chiedere o al tuo status, cioè una specie di tariffario. Ricordate quando Maria e Giuseppe vanno a far circoncidere Gesù e portano due colombe, che era proprio il minimo. Cosa si faceva di questi animali? Venivano uccisi. Venivano poi sezionati, una parte veniva bruciata e una parte se ritenevano i sacerdoti. Era l'8 per 1000 di allora. È ovvio che uno non parte da Nazareth portandosi dietro la pecora o il bue, arriva lì e quindi perché tutta questa filippica? Per dire che era del tutto normale che ci fossero dei cambiavalute e dei venditori, perché Gesù se la prende tanto. Cercheremo di capire. Interessante perché Gesù interviene, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Datevi a leggere Giovanni. Giovanni piglia, dice che Gesù prende delle corde, le arrotola e comincia a frustare tutti. In Giovanni c'è una veemenza inattesa in Gesù. Tra l'altro lo dico quando qualcuno vi prende per il fondelli o cosa. Perché la gente ha sempre in mente che i cristiani siano delle specie di zerbini. Voi ricordate sempre che imitare Gesù può anche voler dire rovesciare i tavoli, ok? Quando qualcuno vi fa un po' girare. Storicamente, ammesso che questa cosa sia avvenuta, alcuni storici dicono, bah, fa un po' strano, però è possibile. Ma non dovete immaginarvi la scena al film di Gesù di Zeffirelli, che questo entra e fa un paciugo. Sicuramente non come Giovanni. Giovanni mette la purificazione del Tempio al capitolo 2, quando Gesù è un signor nessuno, ma c'è un chiaro intento teologico. È più probabile che questa scena sia arrivata alla fine della vita di Gesù e che in effetti sia stata una delle concause del fatto che questo è un facinoroso, questo è uno da far fuori. Ma ripeto, non dovete immaginare, sì, litiga con qualcuno, butta in terra, eccetera, eccetera. Qui viene un po' enfatizzato. Ma è soprattutto la chiave di interpretazione quella che a noi importa. Perché Gesù spiega il suo gesto dicendo: la mia casa sarà chiamata casa di preghieri, di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Wow! Riceverete gli appunti oggi, stasera. Allora, la prima parte della citazione è Isaia 56,7. Gesù conosce la scrittura, gente. Gesù la conosce. Cioè Isaia 56,7 dice casa di preghiera per tutti i popoli. Notate la differenza. Casa di preghiera per tutti i popoli, Gesù dice la mia sarà chiamata casa di preghiera. Stop. Si vede che è un ebreo Matteo. Poi vedremo. E poi aggiunge Geremia 7,11 che parla di una spelonca di briganti. Vi ho messo la pulce nell'orecchio, adesso ve la tolgo. Perché Matteo omette per tutti i popoli? Non perché birichino vi ho detto che lui, no, anzi, è un universalista alla grande Matteo, ma semplicemente perché, ed è una prova interna di quello che abbiamo detto, cioè che il Vangelo di Matteo viene scritto dopo la distruzione del Tempio del 70 d.C. ad opera di Tito, ricordate? Prima rivolta giudaica, a partire dalla Galilea, guarda caso, i romani che si erano ritirati avevano lasciato una sorta di autogoverno, dicono, mo ci avete scassato. Arrivano con la Legio Decima Fretensis dalla Siria e tutto ciò che incontrano lo radono al suolo. Andremo a Migdal, Magdala è stata rasa al suolo nel 70 d.C. Tutto ciò che incontrano, anzi un po' prima, nel 68. Arrivano a Gerusalemme, la assediano. Prendono Gerusalemme per fame, per fame. Alla fine riescono a entrarvi e bruciano Gerusalemme, bruciano anche il Tempio. Quando questa roba è all'origine del Vangelo di Matteo, un Vangelo c'era già, ricordate, perché si sente l'esigenza di scrivere un altro? Perché il Vangelo di Marco è stato scritto prima della distruzione del Tempio, quindi c'era bisogno di dare un'altra risposta, e la risposta della comunità di ebrei, che sono i parrocchiani di Matteo, probabilmente gente del nord, della Galilea, è, ma allora adesso che il Tempio non c'è più, che facciamo? Dov'è la gloria di Dio, la Shekinah? E Matteo scrive il suo Vangelo per rispondere dicendo, Gesù è la Shekinah. Chiudo il ragionamento. Probabilmente, quindi, omette di dire per tutti i popoli, perché il Tempio non c'è più. Perché il Tempio non c'è più, è stato distrutto. Quindi quella casa di preghiera non è più per tutti i popoli, perché non c'è più la casa di preghiera, non può più assolvere al mandato affidatogli. Ma velatamente Matteo lascia intendere alla sua comunità, voi siete ora il tempio, il nuovo luogo di aggregazione. Per farvi vedere che ho studiato e dovete avere timore e reverenza di me, giustamente. Sappiate che forse è riferimento alla spelonca di ladri, che non c'entra molto qui dentro, cioè, ripeto, spelonca di briganti, non è che lì dentro facessero chissà che strane cose, ma probabilmente, sostengono gli esegeti, è possibile che richiami il fatto che appena prima la distruzione, negli anni 68-70, una delle zone del Tempio fu occupata con la forza dagli Zeloti. Gli Zeloti era un movimento di ebrei. I gilet jaunes diremmo noi oggi, no? Cioè i gilet gialli, quelli che volevano ribaltare, far fregare, eccetera, eccetera. Evidentemente Matteo non è molto d'accordo. Ci siamo? Mi state seguendo? Bravo, mi vedo bene oggi, eh? Siete in pochi, sarà che io sono drogato. Signore, abbi pietà di me. Ma vi dicevo, questa cosa è presente anche se in maniera diversa in Marco, ma la sostanza c'è. La cosa che stupisce è che in un brano così breve Matteo aggiunga due grossi cambiamenti. Il primo, nel tempio Gesù guarisce ciechi e storpi. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ora, al tempo di Gesù, nel tempio di Davide, non potevano entrare i ciechi e gli storpi. Ok? Perché si interpretava un brano della scrittura, il secondo libro di Samuele 5:8. Un brano strano e l'interpretazione è assolutamente falsata, come spesso accadeva e ancora oggi accade fra noi cattolici. 2 Samuele 5:8 rispetto a una disputa con dei nemici di Israele, che quindi non c'entra nulla col tempio, che peraltro quando c'era Davide ancora non era stato costruito. Ma 2 Samuele 5:8 dice, per questo dicono il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. E questo era stato interpretato dagli zelanti contemporanei di Gesù, non lo sappiamo se al tempo di Samuele il tempio fosse precluso, ma certamente nel nuovo tempio, nel tempio erodiano, ricostruito, i sommi sacerdoti avevano stabilito che non potevano entrare ciechi e zoppi. Bello, eh? E Gesù, secondo Matteo, ovviamente non c'erano, invece lui mette di nuovo lo switch off tra il tempio e la chiesa. Quel tempio lì non c'è più. Adesso c'è un nuovo tempio in cui si possono guarire ciechi e zoppi. Di più, è velatamente una nuova visione dal sacrificio, dall'olocausto alla preghiera che guarisce. Dall'essere rivolti a Dio per ottenere il perdono dei peccati, alla preghiera rivolta al discepolo che viene accolto e guarito. Dal sacrificio alla guarigione. Bellissimo. Dicevo prima, alcuni di voi ho iniziato a scrivere un nuovo libro sui personaggi minori dei Vangeli. È divertentissimo. E ho fatto Giovanni 6, il ragazzino che offre i pani e pesci. E adesso sto facendo, che già avevo commentato, ma commentate in maniera un po' più forte, i servi delle nozze di Cana, che sono bellissimi, no? Una cosa che non avevo mai notato, e ringrazio Barreto e Matteos per il loro commentario, perché non avevo mai notato sta roba, ed è bello, che dice, ma già, le famose 6 giare di pietra, no? Io commento sempre che sono la legge, eccetera, eccetera. E loro fanno una riflessione, quindi le 6 giare non potevano essere lì, sono 6 giare di pietra che contengono 100 litri d'acqua cada una, ed erano fuori dal tempio, tu ti lavavi prima di entrare. Quindi è il simbolo, da una parte Maria, la figlia di Sion, dall'altra maestro di tavola che non ammette il cambiamento. E di mezzo a noi i servi. Gesù fa riempire d'acqua, avrebbe potuto magicamente far arrivare il vino, invece chiede a noi di riempire. Ma Matteus e Barreto dicono sono le giare della purificazione, è il passaggio dalla visione di un rapporto con Dio in cui sei sempre in colpa, sempre peccatore. Sempre ti devi purificare, cosa che grazie al cielo non c'è più fra noi cristiani, e la legge nuova, il vino nuovo, la festa, la danza. Qui è, detto da Matteo, ancora più forte rispetto a Giovanni, una roba del genere. Nel tempio si andava per il sacrificio, per l'olocausto, una vita per placare l'ira divina. Adesso non è proprio esattamente così, però un po' sì. E molti di noi, non voi gli altri, abbiamo ancora un po' quest'idea. L'Eucarestia, Don Roberto ve lo dice, dove Don Roberto c'è? Sì, eccolo giù. L'Eucarestia non è il nostro sacrificio, eh. Noi ci uniamo al dono d'amore di Cristo sulla croce. Non c'è più bisogno di placare Dio, ci manca ancora. Allora è interessante che non soltanto Matteo dice il Tempio non è più casa di tutti i popoli, e non c'è più il Tempio. Non soltanto parla di una presenza di ciechi e storpi che nel Tempio non potevano esserci, ma nel Nuovo Tempio sì. Ora, adesso mi vengono già i link, ma voi già li vedete perché ormai siete maestri in Israele. Le nostre comunità sono così. C'è il luogo di guarigione per ciechi e zoppi, o di nuovo siamo nella logica del sacrificio. Continuamente. Non lo so, mi chiedo e vi chiedo che pelo sullo stomaco che ha Matteo. Rileggo quello che ho detto perché sono sfumature, dettagli, ma di una ricchezza. È il sacrificio del ginocchio. È una nuova visione dal sacrificio alla preghiera che guarisce, dal sacrificio alla preghiera che guarisce, dall'essere rivolti verso Dio per chiedere il perdono alla preghiera rivolta al discepolo che viene accolto e guarito, dal sacrificio alla guarigione. La scorsa settimana, scusate, io sono un po' dissociato, mi hanno chiamato d'improvviso, mi hanno invitato, io ho fatto sta follia. Sono andato in giornata a Roma, toccate fuga. Che toccate fuga d'Aosta. Mi hanno invitato, è stato un onore, sono andato volentieri, a fare una meditazione introduttiva della 2 giorni del consiglio pastorale dei cappellani di carcere italiano. Sono 20 persone a Roma. E ho meditato sul figlio del prodigo. Sapevo di andare in un posto in cui c'è gente che avete presente. Ho conosciuto, c'è un rappresentante per ogni regione. Ho conosciuto il cappellano di Rebibbia, che è lì da 42 anni, cioè gente così, capito? E c'era questo che. Poi abbiamo fatto una piccola condivisione, io prendevo appunti mentre loro parlavano perché ho scoperto più cose in un quarto d'ora di condivisione che. E c'era questo straordinario prete, cappellano, che deve avere una vita interiore, che io sono rimasto wow, che ha detto tutta una serie di cose che io non sapevo, e questo vedete la bellezza di essere nella Chiesa, cioè che uno diventa strumento per l'altro. E rispetto al figlio il prodigo cosiddetto, cioè i due figli e il padre misericordioso, quando c'è il padre che esce col figlio maggiore a pregarlo, lui faceva notare che è vero, io non avevo mai notato, detto, ok, ve lo dico. È l'unica volta nei quattro Vangeli in cui è Dio che prega, che il Padre esce a pregare. Bellissima sarà. Prega il fratello che si converta e gli dà la sua ragione dicendo bisognava far festa, cioè è una necessità assoluta. Vedete che tutto si sfiora. Ma dice Matteo, solo uno sguardo puro da bambini riesce a vedere quanto accade. Solo uno sguardo puro da bambini. Qui non c'entrano niente i bambini in questa scena. E invece Matteo ce li mette. Interessante, interessante. Fino ad ora, seguendo un po' lo schema di Marco, Gesù ha tenuta nascosta la sua identità. Ricordate il Vangelo di Marco? L'intero Vangelo di Marco è costruito sul fatto che Gesù chiede di non dire chi è lui. Vi avevo suggerito questo libro di Amaniti, credo, Non dirlo, che è molto interessante. Lui è uno scrittore, è romano, ed adesso vi spiego perché Gesù diceva al Vangelo di Marco, è rivolto ai romani, io sono romano, vi spiego perché ha detto di non dirlo. E invece a questo punto Gesù dice lasciateglielo dire. Ma non senti cosa dicono? Sì, perché basta. Adesso è il momento di stabilire che tipo di folla vuoi essere, quella che accompagna Hosanna o quella che dice chi è costui? Ma chi cacchio ti credi di essere? Gesù non nasconde più la sua identità. Lascia che i bambini lo riconoscano, citando il Salmo 8 al versetto 3. Ora Gesù, conclude l'episodio, torna a Betania, la casa del povero, che si pone in contrapposizione al Tempio. La purificazione è stata fatta. Questo sarà il nuovo Tempio. Ieri, mentre ero in treno, ho scritto questo piccolo post che qualcuno di voi ha già letto, ma è troppo divertente. I bambini hanno veramente una marcia in più. Io ero stravolto dalla strada. Ah, ero ad Ongo, dovevo andare a Firenze in macchina. Poi ho detto, ne la faccio. Mi sono fermato a Milano, ho preso un treno perché ero bollito. Sono stato, è andato molto bene, bla 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 bla. Poi sono tornato indietro, salgo sul treno a Firenze. Davanti a me c'erano un papà e un bambino sui 5 anni di Roma dall'accento, appiccicato al finestrino. Allora mi ha incuriosito. Ok, siamo subito capiti. Poi parte il treno, io lo vedo, lui è appiccicato, lo vedi proprio, sai, il bambino si illumina. Papà, mi ha messo la retromarcia, andiamo indietro! E scoppia a ridere, ma è matto! Papà bravissimo, diceva, no, ma sai, il treno non può far manovra, no? Quindi va avanti, poi scende, l'omino, va tutto entusiasta. Poi io già lì ero scialato, ho detto, no, è geniale il treno che va in retromarcia, ma come verrebbe mai in mente una legge? Il treno che va in retromarcia, che è vero. Che è vero, e lui l'aveva notato subito. Poi a un certo punto, sapete, la stazione di Firenze esci piano piano, c'è un altro convoglio vicino che esce con noi, che è per un regionale, e dice: Papà, ci sta superando. Allora lui dice: No, guarda che ognuno ha il suo binario, non è come sulla strada, tu non puoi. E lui non ha capito molto, poi dice: Ma comunque arriviamo primi, sì. Sì, arriviamo primi, allora era tutto contento di questa cosa. Io capisco quando Gesù dice che dobbiamo tornare ad essere bambini, non essere infantili. C'è uno sguardo dell'anima che i bambini hanno e che noi perdiamo. Ah, non sto facendo il mito del buon selvaggio, Voltaire, l'infanzia. Il bambino ha dentro di sé, come tutti, il bene e il male. A volte i bambini sono dei mostri di egoismo e tutto, ma questa capacità di stupire. Questa capacità di stupirsi. Ci sono vari detti, credo anche in toscano, no? Che il bambino sporco, come già le parole del bambino, cioè che bisogna sempre stare attenti a quello che dicono i bambini. nei nostri rapporti tutti consolidati, tutti finti. Avete presente? Sì, vi è già successo, no? Che vi trovate con vostra suocera, la vostra cognata, dice: "Ma mamma, ma tu dici sempre che la nonna..." Bellissimo questa cosa. Bene, proviamo a meditare. Ce la fate? Sì. Ce la faccio? Sì. Tre punti di... mi prendo in giro da solo. Tre punti di meditazione. Allora, la prima cosa che vorrei farvi capire bene, 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 e non è una mia interpretazione, cioè è l'interpretazione che si dà normalmente tutti gli esegeti, è una domanda che vi faccio. Cosa c'è di così strano nell'avere dei cambiavalute dei mercanti nel cortile del tempio? Cioè, quindi la morale della favola è: non vendiamo più le coroncine a Lourdes. Ma dai, cioè, certo, poi anche a me fa strano vedere, visto con i miei occhi, il calzascarpe con le figlie della Madonna. Va bene. È cattivo gusto quello. Nessuno di noi crede che tu ti porti a casa la statuina della Madonna di Lourdes di Medjugorje e sei un idolatra. Cioè, ovvio. Cosa c'è di così strano? Io lo dico. Io credo moltissimo nel valore dell'Eucaristia, eccetera, eccetera. Vado, vi dico molto semplicemente, quando vado in certi luoghi ho piacere di far celebrare l'Eucaristia. Allora vado nella sacrestia, dove c'è sempre l'omino che segna le messe, e poi lascio un'offerta. Non è un mercato, alcuni lo prendono come mercanteggiare. Ho pagato la messa. No, non hai pagato la messa. Ti unisci a quel sacrificio in modo concreto. Normalmente le offerte delle messe servono o per mantenere il sacerdote, una parte, oppure alcuni lo destinano ai poveri, tutto. Quindi non è un mercanteggiare. Certo, bisogna spiegarla bene, ma nessuno si scandalizza poi così tanto se, certo, se ci sono preti che conosciuti che fanno più di una messa per guadagnare di più, allora mi irrita un po'. Però quello che intendo dire è che non è così assurdo, perché Gesù se la piglia tanto. La risposta è molto semplice. Quello che va purificato nell'atteggiamento del popolo di Israele e nel nostro è l'idea di mercanteggiare con Dio. Tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. La preghiera, il tempio, il sacrificio stesso sono finalizzati a convincere Dio, a corromperlo, a sfinirlo. Un po' come quando dobbiamo andare a fare l'attacco e ci dicono: "Ah, c'è tempo fra un anno, voi vi ricordate che avete il cugino di secondo grado, glielo chiamate, lui riesce." È così, noi abbiamo la stessa idea. Cioè, dietro quest'idea, non necessariamente, ma c'è il rischio di mercanteggiare. Non è negativo in sé il fatto, è discutibile, poi Gesù, un nuovo sacrificio sostituito, ricordate tutta la lettera agli ebrei, non abbiamo un sommo sacerdote che non deve essere purificato, non c'è bisogno, lui è stato... Insomma, c'è tutta questa teologia del sacrificio di cui vi parlavo prima, non c'è più bisogno di dare la vita, Dio ha dato la sua vita, non siamo noi a dare una vita animale, umana a Dio, è Dio che ha dato la sua all'uomo, è il contrario, quindi non c'è bisogno, non c'è più bisogno. Ma è l'idea di Dio che c'è dietro. Dio come qualcuno che potrebbe e non fa, allora cerco di convincere. Io so che uso il mio bene. Che Dio si adegui. Cerco di convincerlo. Mi sfinisco. Gesù si arrabbia così tanto, in Giovanni soprattutto, perché questa idea tradisce l'idea del Padre. Chi di voi, se ha un figlio che gli chiede da mangiare, gli dà un serpente? Ma se voi che siete delle cacche, non dice così, ma c'è scritto così, sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro. Gesù, tutta la teologia della preghiera di Gesù va in questa direzione, non tanto in che cosa dire, ma a chi lo stai dicendo. Poi pregate, preghiamo. Io stanotte, glielo dico, un momento un po' faticoso perché avevo veramente molto male e pensavo che io fra 8 giorni parto per Tel Aviv. E dicevo: "Signore, fai te magari un segno", che dice Paolino, molla lì, ok, Però nel caso, e ho pregato per la guarigione, certo, non sono stato esaudito, come sempre. Non è vero, guardate come sto bene, oh io. Insomma, Gesù se la prende con questo atteggiamento che è anche nostro, non contiamoci palle, e che va purificato. Non dobbiamo sentirci in colpa che facciamo così, è istintivo far così, ok? È cristiano cambiare. Io sto parlando a un padre che sa di cosa ho bisogno, ma glielo ricordo. Glielo ricordo. Senti, papà, ti ricordi che mi avevi promesso? Ah, sì. No, ma sai com'è? Così, come faresti con un padre e madre che ti vuole bene e che se non esaudisce avrà le sue ragioni. Sì, no, guarda, adesso non è il momento di cambiare macchina, abbiamo un po' di difficoltà. Ok, però te le ricordi, sì, tranquillo. Papà, ma ti ricorda, ok? Questo, Gesù sta per morire per manifestare il vero volto del Padre, non può accettare una roba del genere, non può immaginare l'idea di una preghiera, di un tempio, di un sacrificio che consistono in un estenuante scambio di favori che prevede contrattazione, mediazioni, gesti cultuali. Ma forse a volte è un po' quello che facciamo anche noi. Andiamo a messa, veniamo al sicomoro, facciamo un servizio in parrocchia che il Signore ne tenga conto, insomma, no? Oggi potevamo andare a sciare, io no, ma voi sì. Oggi potevamo andare a un bel giro e siamo qui. Ok? Gesù non vuole questo. Sappilo, sallo, va bene? Secondo punto di meditazione. La novità del nuovo tempio che è Gesù. Del nuovo tempio che è Gesù. E qui non apro una parentesi, però io ricordo il significato e il valore del tempio dopo Gesù. Lo dico perché vedo delle facce. Ragazzi, però preparatevi, la prossima volta. Guardate che il Tempio cristiano non è il Tempio di Israele, il Tempio cristiano non è il Tempio pagano. Rispetto per questo luogo sacro. Va bene, ci manca ancora che entri dentro con la musica a palla, il costume da bagno, lo fanno comunque. No, sto scherzando, diceva un parroco di una parrocchia dell'Adriatico, diceva. Per carità, va bene, cioè la gente arriva dalla spiaggia, c'è il pareo, che ci sta, intendo dire, non è che ti devi, però fa un po' impressione, insomma, no? Ma non è quello il problema. Noi cristiani non c'è più un luogo sacro, tutto è santo, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, a volte io penso che torniamo indietro invece che andare avanti. Io ho piacere, e lo dico, sappiatelo, io desidero che quando noi entriamo in chiesa qui sopra ci sia silenzio. Io a volte sono in imbarazzo dove vivo, perché vado, lì è buon popolo valdostano, tu entri, cioè prima di messa la gente chiacchiera, va bene, eh? Il mio parroco diceva sempre che i più grandi affari con le mucche si fanno durante i funerali. E dice, c'è la bara, il prete, la bara, i cantori, no, i familiari, no, i cantori, i familiari, la gente, in fondo la gente si contratta sui vitelli. E aveva abbastanza ragione. Ok, cioè io ho piacere di avere un luogo che mi aiuti, io ho piacere di avere una chiesa che non sia un garage che non mi distragga, eh? Ho piacere, ma se anche non c'è, va bene lo stesso. Allora vi dico due cose interessantissime. Per il diritto canonico, cioè più in giù di così non possiamo andare, per il diritto canonico, una chiesa che non celebri più l'Eucaristia va sconsacrata, sapevate? Una parrocchia in cui non c'è più, e questo è il diritto canonico, io ricordo quando studiavo, restavo esterrefatto dal coraggio della Chiesa. Una parrocchia eretta canonicamente, in cui persistentemente la gente non va a messa, il vescovo ha l'obbligo di abolire la parrocchia. Chiaro? Poi ricordo che abbiamo parlato a suo tempo mi occupavo di beni culturali della Chiesa, abbiamo fatto un convegno e c'era il problema grosso delle diocesi gigantesche come Milano, per esempio, che avevano delle chiese che erano state alienate e poi se le ritrovate, non so, non mi dicevano, una chiesa bellissima, romanica, eccetera, eccetera, ed era diventata luogo in cui celebravano i matrimoni civili. No, non ci siamo. Non ci siamo. Ed è una battaglia, eh? Quindi a volte capisco anche che preferisco che cada. Però è l'idea di fondo. Il nostro tempio è Gesù. Una chiesa con la C minuscola è santa, è sacra perché contiene una chiesa con la C maiuscola. Allora capite che quando adesso non faccio nomi a fatti o cose successe veramente. Quando a Bologna, a San Petronio, il grandissimo cardinale, non è cardinale, Vescovo Zuppi organizza quando viene Papa Francesco il pranzo per i poveri in San Petronio e i più cattolici, no, i più devoti di Dio e i più papisti del Papa gridano all'eresia. Non hanno capito un cazzo chiaro. Che non vuol dire che io lì dentro ci faccio la macumba o la marimba, ma il volto del povero che lì c'erano addirittura i servizi igienici. Beh, sai, detto una colonna non è bello, eh? Quindi sono persone anche con un certo tipo di vissuto, cioè, però veramente a chi ha l'amaro in bocca anche il miele appare amaro, cioè chi vuol vedere il male ovunque, ma questo è veramente fuori da questa logica. Quindi io amo tantissimo le chiese che contengono una chiesa, che sono luoghi oranti e di preghiera, ma che non diventano dei templi pagani, pagani. Gesù sta dicendo questo, è lui il tempio, è lui il tempio. Quindi certo si può celebrare la preghiera, l'Eucaristia, la vita, anche quando sei in cima a una montagna, in riva al lago. Ma a me fa piacere entrare dentro la chiesa con la custodia eucaristica e mettermi in ginocchio e ringraziare il Signore che è presente in mezzo a noi. Frate Francesco Poverello, quando passava, lo dicono i Fioretti, quando passava nella campagna umbra, quando vedeva un campanile si metteva in ginocchio, da fuori. Ok? Troviamo un equilibrio giusto, cioè senza diventare i fanatici, senza diventare quelli che la chiesa è come lo sgabuzzino di casa, no, cioè, è un luogo particolare con un richiamo particolare, ma per quello che vi accade, non in sé. E questo però, so che appunto ne avevamo lungamente parlato, crea dei problemi giganteschi in Italia rispetto ai tesori e tutto quello che abbiamo. Ieri, prima di prendere il treno, sono andato a Santa Maria Novella, la cappella dedicata alla preghiera, una piccola cappellina laterale. Tra l'altro chiusa in modo che tu non vedi la. Domenicani fa pagare per entrare. Va bene, ok, certo quella non è più una chiesa, inutile che ce la contiamo. Però questo, boh, che facciamo? Le smontiamo? No, quindi non ho una soluzione, sinceramente. Però certo, pregare a San Pietro è un'impresa, eh. Anche a Santo Sepolcro a Gerusalemme. Io dico sempre, prima di entrare, conservate la fede, entrate dentro così. Ma non perché noi facciamo, guarda, che litigano tra loro. Sì, per carità, non è proprio un esempio di gran comunione, ma per il mercato che c'è della gente che entra. Vabbè, comunque. Però è importante questo messaggio, la novità del nuovo tempio che è Gesù. Ricordate Luca, ah, Paolo perde i colpi, Luca 9, ma può darsi no. I 10 lebbrosi, uno samaritano. Sono guariti, tornando, no? Andate al tempio. E il samaritano non ha il tempio, gliel'hanno distrutto gli ebrei. E torna da Gesù il tempio. Il tempio. La novità del nuovo tempio che è Gesù, del nuovo Israele che è la Chiesa, del nuovo Israele che è la Chiesa, è l'assenza di discriminazione. I ciechi, i zoppi, che non potevano entrare perché inadeguati. Gesù, non sappiamo se è avvenuto, ma il messaggio è chiaro, con enorme, enorme scandalo guarisce proprio quelli che lì non ci dovrebbero stare. riprendendo un bellissimo titolo di Don Luigi Piccoco, solo gli ammalati possono essere guariti. E questa cosa che è così chiara nel Vangelo, perché non la capiamo? Oggi è domenica, venerdì, scendendo da Dongo per andare a prendere te, mi chiama un carissimo amico prete francese, qualche anno più di me, lui è di origine italiana. Ci sentiamo non tanto spesso, una volta all'anno, e cominciamo a chiacchierare. Lui adesso l'hanno messo un grandissimo prete, ha fatto delle cose straordinarie. È stato parroco alla cattedrale di Reims. Adesso l'ha mandato parroco a Sedan, prima guerra mondiale, ricordate il Sedan? E ha detto: come va? E lui dice: va, in una delle mie quattro parrocchie non posso più celebrare messa. Dico: stai scherzando? È in mano un gruppettino di fanatici laici che ha cominciato a contestare le cose che faccio. E io ho detto: sentite, facciamo così. E vado a celebrare messa da un'altra parte, ma una volta al mese celebrare messa. E lui ha detto questa cosa terribile, la sua angolazione. Dice: in questo momento la chiesa abbiamo dei pastori che fanno i pastori, dei pastori che non si sa cosa facciano, che giocano a fare i pastori, delle pecore, non i pecoroni, le pecore, cioè il gregge, che vive l'esperienza di fede, e altri che fanno una piccola setta cattolica. In Francia è molto più evidente che non da noi, eh? Però lo dico sulla punta con le uova, poi oggi con il ginocchio ciucro. A volte entri in certe parrocchie e nonostante tutti gli sforzi hai un po' la percezione di essere di troppo, o no? Il gruppo fidanzati, preparazione ai matrimoni, sono sempre noi vecchiettini a fare. Chiediti anche perché, fate la domanda e date la risposta. Poi non è detto, poi a volte è così, però la tendenza a manipolare c'è, ad avere un ruolo c'è. Ecco, io su questo lo dico, sono registrato, lo dico in tutta assoluta fraternità e amicizia. Mi sembra che questo piccolo servizio che è l'associazione Zaccheo non vuole entrare in quella logica lì, quindi anche chi fa servizio e tutto. Io dico sempre: uno, il giorno in cui si ha un po' la percezione che facciamo il gruppettino, o il giorno in cui uno è stufo, non ci siamo, ok? Questo lo dico perché è bello il fatto di trovarsi insieme, tendenzialmente siamo abbastanza sempre le stesse persone, ok? Che non diventi, lo dico a me, che non diventi il nido in cui stare, semplicemente. E mi sembra che questa cosa della discriminazione sia molto evidente, molto evidente. Ma non sei tu che stabilisci la discriminazione, sono quelli che si sentono discriminati. E noi siamo, non noi, gli altri, siamo bravissimi a trovarci tutte le giustificazioni. Ma questa gente che viene a chiedere il battesimo e non sa niente, quindi glielo fai pesare, giusto, no? Ovvio. Perché tu nel nome della misericordia devi rompere balle alla gente, ma così loro capiscono. Facciamo, visto con i miei occhi, facciamo firmare il modulo di iscrizione al catechismo in cui i genitori si impegnano, visto che io mi sono impegnato. Ma la gente firmerebbe anche la propria condanna a morte purché tu glieli tieni. Ma che cosa ti stai raccontando? Ma cosa dici? Facciamo un percorso di preparazione al matrimonio di 14 incontri, così almeno. Ma se uno si prepara al matrimonio venendo 14 volte da te, si prepara al matrimonio stando insieme, facendo eccetera eccetera, tu dai un annuncio, no? L'annuncio, cioè, prendetemi per diritto, è l'anima che manca a volte. Io guardate, lunedì ero a Parma, martedì e mercoledì ero a Zurigo, nelle missioni italiane, vedi, questo è Zurigo, giovedì era a Lombo e ieri ero a Firenze. Dico, ribadisco, certifico e timbro che là dove c'è un prete normale, non un santo, incontrato solo preti normali, con i loro problemi, le loro difficoltà, il loro carattere, alcuni brillanti, altri meno, alcuni sanguigni, accoglienti. Ancora ieri la gente mi ferma per strada: ah, ma lei era lì a Firenze, andate a prendere un caffè da una signora insieme a Don Fulvio, prete, semplice, di Firenze, e questa signora un po' particolare dice: ah, ma sapesse che è bravo che è questo prete qua. Ma sul serio, a me, mentre lui non ascoltava, no? E io sono fiero, sono contento. E questo vale per le catechiste, vale per il lettore. Cioè, se uno ha la percezione di essere accolto, se uno ha la percezione di essere prezioso e non di dover scalare una montagna, perché tu detieni il sacro potere religioso di ammettere mio figlio alla prima comunione, che non vuol dire svendere il sacramento, ma si prendono più mosche con una goccia di miele che non con un barile di aceto. Il problema è, parlo dei preti, di noi preti, che o di noi che abbiamo responsabilità, che a volte noi ci erigiamo strenui difensori della verità del Vangelo. Ma chi cacchio te l'ha chiesto? C'è venuto Gesù Cristo che ti ha detto difendimi. È venuto Gesù Cristo e ti ha detto amatevi gli uni gli altri. Punto. La faccio semplice, è un po' più complicata di così, ma è semplice. Ma è semplice. Solo l'amore resta. Ma se Gesù guarisce proprio quelli che non dovrebbero essere lì, allora la logica della comunità è, deve essere, può essere quella dell'accogliere chiunque, soprattutto le persone più ferite, più bastonate dalla vita. E l'immagine molto forte che a volte viene usata a sproposito dell'ospedale da campo di Papa Francesco dice bene, anche tutte le polemiche l'altro giorno parlavo, no? Enzo Bianchi sostiene che c'è il rischio di uno scisma in questo momento, è abbastanza ragione. C'è quelli che poi vengono di no, però il codice oppure c'è scritto e ti arrabbi, cioè, la teologia può diventare un idolo anche quella, che non vuol dire la Trinità è Trinità, non è che d'improvviso sono diventati due o sei. Ma se tu non parti non dalla regola, ma dalla persona nel suo contesto, nel suo vissuto, se tu poni come condizione il punto d'arrivo di un percorso, resteremo tronfi della nostra magnifica, immacolata perfezione in tre o quattro. Carisma della Chiesa è sempre stato il popolo dei peccatori riconciliati, che va avanti, che cerca, che vede. Il Tempio Chiesa quindi non compie più sacrifici, ma pratica una guarigione continua. E come preti, e come animatori di liturgia, e come io non so bene cosa sono. Io mi devo chiedere questo, ma quando usciamo da Sicomoro, Paolino, ti senti più guarito? Hai offerto possibilità di guarigione alla gente che è venuta a ascoltare. Matteo è l'unico a far notare questo cambiamento. Ricordiamoci che scrive dopo la catastrofe della distruzione del Tempio e lo sgomento della comunità. Vi dicevo prima, se il Tempio è distrutto, allora dov'è finita la gloria di Dio, la Shekinah che abitava il Tempio? E la risposta è: Gesù è la gloria di Dio. E aggiungerà un grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo: l'uomo vivente è la gloria di Dio. L'uomo che vive, non che si lascia vivere, è la gloria di Dio, che è la logica contraria dell'olocausto. L'olocausto che si praticava è della Shoah, che è la morte, e l'uomo che muore è la gloria dell'impero, eccetera, eccetera. La nostra potrebbe essere, nella logica del Vangelo, una preghiera che sana, che rianima, che resuscita. Ma solo uno sguardo puro, senza male intenzioni, senza ambiguità, senza dietrologie, lo sa riconoscere. Che belle cose che ho scritto. Ogni tanto ti guardo più a me. Terzo e ultimo punto e concludo. Da questo punto di vista penso che la nostra preghiera, la nostra liturgia debba avere il coraggio della purificazione. della conversione. Non mercanteggiare, non discriminare, avere il coraggio di purificare. Noi ci raduniamo anche più tardi, nel momento più prezioso di questa giornata, insieme al fratello Don Roberto che celebra con noi e per noi, come dice Sant'Agostino, con voi cristiano, per voi vescovo. Ci raduniamo come ciechi e zoppi, senza mercanteggiare, per essere guariti e poterlo dare a gran voce il figlio di Davide, Oshana, Dio salva. Ogni preghiera è espressione di salvezza. Ok. Cosa fare in questo tempo che ci regaliamo? Prendetevi un caffè, lasciamo come zona di silenzio sopra la cappella, potete fare un giro nel parco, la giornata è bellissima e anche tiepida, e poi però trovatevi un po' il tempo per interrogarvi. È bello salutarsi, è bello tutto, ma troviamo anche il coraggio di stare un po' tranquilli, per dire ma. Signore, a volte io mercanteggio un po' con te. Forse nel mio impegno pastorale, nella mia parrocchia, nel mio giudizio, forse devo stare attento a discriminare. E si discrimina anche quando, scusate il basticcio di parole, si discrimina anche quando noi accusiamo gli altri di essere discriminanti, capito? C'è un parroco un po' anziano regime, pazienza, non mica la chiesa il tuo parroco, porta pazienza, vogli bene, voler bene vuol anche dire guarda che stai sbagliando. E infine, prepariamoci davvero alla grande purificazione che faremo durante l'Eucaristia.